Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Un programma a cura dell'Associazione Alternative.
Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori.
Benvenuti a Sterco, a una nuova puntata di storie ecologiche di resistenza e conflitto. E nella puntata di oggi raccontiamo in realtà quello che è un fatto storico noto a molti, ossia il colpo di Stato che l'11 settembre del 1973 porterà in Cile al potere il colonnello Augusto Pinochet dopo l'assassinio del presidente legittimo Salvador Allende e ovviamente il conseguente colpo di Stato che darà il là a quello che è uno dei regimi sicuramente più emblematici della seconda metà del Novecento. Un fatto storico di cui è molto conosciuto, di cui si è lungamente parlato. Il punto in realtà che ci interessa sottolineare rispetto a questo fatto è il legame con quella nuova teoria economica che a partire dal secondo dopoguerra, in particolare negli anni 60 e 70, diventerà sempre più egemonica e guiderà le scelte, le ristrutturazioni in campo economico, in primis negli Stati Uniti, ma poi ovviamente in tutto il mondo, ossia la teoria economica del neoliberismo. Infatti il fatto che ci interessa sviscerare con questa storia è la collaborazione con l'economista, uno dei padri fondatori del neoliberismo, Milton Friedman, e in particolare con quella particolare scuola di economisti funzionari che poi saranno quasi tutti collaboratori del dittatore Augusto Pinochet, detti Chicago Boys, ossia questi studenti cileni che sostanzialmente studiarono in base a degli accordi tra i due governi nella città di Chicago, all'università di Chicago, dove appunto insegnava Friedman e dove appunto erano nate le nuove teorie economiche neoliberiste. Prima di entrare e di approfondire questo evento e di raccontare un po' come in cosa consistette la collaborazione tra appunto la dittatura cilena e la teoria neoliberista, ovviamente tramite Chicago Boy, andiamo con la prima canzone, la prima pausa musicale, che tratta da una canzone dei prigionieri appunto politici sotto la dittatura di Augusto Pinochet, raccolti in un bel progetto che si chiama Cantos Cautivos, curato da una figlia di prigionieri politici esuli cileni, che ha raccolto tutti i canti ricordati, registrati, che appartenevano appunto ai prigionieri politici incarcerati nei vari lager, nelle varie carceri statali appunto dal dittatore Pinochet.
Llegamos desde el estadio, muy mucho frío en la noche, caliente el día. Serían en Chacabuco las penas mías, las penas mías, sí. No veo una, casi me voy cortado con la vacuna, con la vacuna, y sí. Flor de patagua, cada vez que me baño se corta el agua, se corta el agua, y sí. Ponete el gorro, porque a puro poroto ya vuelo a chorro, ya vuelo a chorro, y sí. Sobre la reja no tienen hay corriente, cayó la teja, cayó la teja, y sí. Allá en la esquina ya me iba echando el pollo, voló una mina, voló una mina, y sí. Dijo un canario, más mejor que me quede en el balneario, muchas que soy suertudo, dijo un puntudo.
Bentornati nuovamente a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. La canzone che prima non ho detto il titolo è El Suertuo di Angel Parra, che è appunto un sopravvissuto alle carceri, alla prigionia sotto il regime di Augusto Pinochet, che è un po' il tema della puntata di oggi. In particolare abbiamo tra le tante cose che si potrebbero dire su questa dittatura, che è sicuramente tra le più conosciute e emblematiche della seconda metà del Novecento, ci interessa sottolineare il rapporto molto stretto che c'è stata tra il regime, tra la dittatura e la scuola di Chicago, dove l'economista, in particolare poi premio Nobel nel 1976 mi pare, Milton Friedman, andava a definendo, no, le teorie che poi contraddistingueranno il neoliberismo come appunto progetto di rinnovamento dell'economia innanzitutto, ma più in generale della società, un progetto che da lì a poco sarebbe diventato egemonico nel pensiero occidentale, avrebbe di fatto caratterizzato le trasformazioni economiche nel mondo intero. Eravamo rimasti a inizio di questa puntata con il ricordo dell'anniversario della data dell'11 settembre 1973, quando in Cile il dittatore Augusto Pinochet uccide il presidente legittimo Salvador Allende e prende il comando del paese, e in particolare di questa che è una delle dittature sicuramente più emblematiche del secondo dopoguerra. La nostra intenzione era quella di sviscerare lo stretto rapporto che è andato a instaurarsi tra il regime cileno, appunto, e la scuola economica legata a quello che sarà poi il premio Nobel per l'economia Milton Friedman, che a quei tempi insegnava all'Università di Chicago e in particolare stava sistematizzando quelli che saranno poi i precetti della teoria economica del neoliberismo, che si proponeva innanzitutto di rinnovare l'economia, ovviamente con l'intento poi di rinnovare la società tutta, che da lì a poco diventerà assolutamente egemonica nel guidare le scelte economiche di tutti i paesi, di quasi tutti i paesi del mondo. Il legame che intercorre tra il regime di Pinochet e la scuola di Chicago in realtà va fatto risalire qualche anno prima, in particolare al 1965, data nella quale l'Università Cattolica di Santiago del Cile firma degli accordi con l'Università di Chicago, appunto col dipartimento dove insegnava Milton Friedman, nell'ambito dei programmi internazionali statunitensi di sviluppo economico. E in particolare, che riguardavano in particolare l'America Latina ovviamente, ma il Cile, che a quei tempi era sicuramente il paese più avanzato economicamente del continente sudamericano. L'idea era fare di questa università, attraverso ovviamente degli scambi, innanzitutto studenteschi, delle borse di studio, l'intento era fare di questa università un avamposto culturale per riuscire a far penetrare le idee del libero mercato e del neoliberismo nel continente sudamericano. In realtà il progetto si rivelò presto fallimentare, nel senso che le idee del libero mercato, le idee neoliberiste rimasero per diversi anni ai margini del dibattito economico, del dibattito politico, a tal punto che nel 1970 le elezioni furono disastrose per appunto i sostenitori delle idee neoliberiste. Le elezioni democratiche in un paese che era comunque scosso da forti movimenti sociali, da forti lotte sociali, le elezioni consacrarono il leader Salvador Allende, che intraprese subito un programma di riforme che andava per l'appunto nella direzione opposta da quella che veniva propugnata da quelli che poi saranno soprannominati i Chicago Boys, ossia quegli studenti, quei ricercatori che dal Cile si trasferirono negli Stati Uniti per appunto imparare e formarsi al cospetto dell'economista Milton Friedman. La vicenda cambiò drasticamente quando 3 anni dopo, sotto le pressioni del governo USA, con l'appoggio della CIA e chiaramente di una piccola parte dell'imprenditoria cilena, che era ovviamente interessata a aumentare i propri guadagni, appunto si trovarono a sostenere il colpo di Stato che venne organizzato dal colonnello Augusto Pinochet e che appunto l'11 settembre del 1973 porterà al colpo di Stato e l'assassinio del presidente legittimo, che era appunto Salvador Allende. Le scelte economiche, al di là del ovviamente di tutte le violazioni dei diritti umani, dei prigionieri politici, degli assassini politici che riguardarono un ampio spettro di persone, compresi anche i primi sostenitori e i mentori dello stesso Pinochet, al di là quindi del fatto che si trattò di un regime sanguinario che violò ripetutamente i diritti umani, che potremmo dire è rimasto anche fondamentalmente impunito, perché poi le condanne, i processi a Pinochet arrivarono solo in tarda età. Si può dire però che l'aspetto interessante da sviscerare di questa dittatura sta appunto nelle scelte economiche che il regime intraprese, perché furono tutte improntate secondo appunto la filosofia neoliberista, in particolare al programma economico che era stato scritto proprio da questi economisti prima delle elezioni del 1970, che ha un termine che noi italiani sicuramente farà sorridere, perché è stato chiamato El Ladrillo, che poi vuol dire in italiano in realtà il mattone. Questo programma economico fortemente neoliberista sarà appunto, fornirà le linee guida al governo Pinochet, che mise nelle posizioni chiave di governo appunto i cosiddetti Chicago Boys, appunto questi studenti che erano stati a studiare all'Università di Chicago ed erano dunque formati nella teoria neoliberista. Le scelte chiaramente si orientarono verso appunto l'imposizione, seguendo sostanzialmente quattro criteri, che sono l'assoluta abolizione del controllo dei prezzi, il che portarono che portò fece sprofondare il Cile in una profonda crisi economica, perché nel 1975 l'inflazione toccò la cifra record del 375%, l'aumento dei prezzi, la destituzione di ogni misura protezionistica, quindi rispetto ovviamente alle importazioni ma anche alle esportazioni. Questo chiaramente provocò un'accelerazione dello sfruttamento delle risorse cilene, con una conseguente anche discriminazione e anzi vero e proprio genocidio di diverse popolazioni indigene, in particolare dei Mapuche, l'azzeramento totale della spesa sociale, in particolare toccò sanità e istruzione, e ovviamente una privatizzazione, una svendita in saldo di tutto ovviamente l'apparato statale di imprese miniere, compreso ovviamente le risorse minerarie. Un economista tedesco ha calcolato che durante il regime di Pinochet il 74% dello stipendio di un lavoratore medio cileno andava sostanzialmente speso per comprare il pane e altri generi di primissima necessità. Prima di andare verso le conclusioni e anche di fare alcune riflessioni che legano il neoliberismo con la questione ecologica, quindi tornare su un tema più stretto rispetto a quelle che sono le finalità del nostro programma, andiamo con un'altra canzone presa da questo progetto di raccolta di canti dei prigionieri politici della dittatura cilena, Los Prisioneros Vedens of Those Left Behind, titolo in inglese.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando de los que sobran. Nadie nos va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad.
Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro.
Ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando.
Bentornati nuovamente a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. In questa puntata abbiamo raccontato del golpe cileno, quello dell'11 settembre del 1973, nel quale il colonnello Augusto Pinochet uccise il presidente legittimo Salvador Allende, prese il controllo del paese, ovviamente instaurando una dittatura sanguinaria. Abbiamo trattato questo evento, questo fatto storico, in particolare approfondendo i legami che la dittatura cilena intraprese e costruì con la scuola dell'economista americano Milton Friedman, che è uno dei padri della teoria neoliberista. E abbiamo visto come sostanzialmente potremmo definire la dittatura di Pinochet è un primissimo esempio di svolta autoritaria di stampo neoliberista. Interessava a noi presentare questo legame, tanto ovviamente si potrebbe dire sull'eredità chiaramente della dittatura di Pinochet, tanto si potrebbe dire dei tantissimi conflitti ambientali, che alcuni tra l'altro che abbiamo approfondito in alcune puntate, che hanno come appunto scenario e ambientazione il paese cileno, che chiaramente rappresenta una delle grandi frontiere dello sfruttamento delle risorse, dello sfruttamento ambientale. Però chiaramente ci interessava raccontare la storia di questi legami, mostrare quanto fossero stretti appunto e basati su una collaborazione diretta tra università, quindi con uno scambio di saperi tra la città di Chicago e la città di Santiago, proprio per sottolineare la natura autoritaria e reazionaria del neoliberismo. In più situazioni abbiamo appunto definito questa idea, quello che è poi in realtà un progetto fortemente ideologico di rinnovamento della società basato sulla competizione sfrenata tra individui. Più volte l'abbiamo definito una delle cause, se non la causa principale della crisi ecologica che stiamo attraversando. Questo è bene sottolineare, perché tante volte si ha l'idea che una certa idea di globalizzazione, una certa idea di libero mercato porti con sé una crescita quasi implicita dei diritti sociali, dei diritti civili e anche in un certo qual modo dei diritti che riguardano la natura e il mondo non umano. Però abbiamo visto bene, e penso che la storia dei legami tra il regime cileno e la scuola di Chicago, quindi quando il neoliberismo proprio muove i primi passi nel mondo, ci mostrino bene come questa libertà in realtà sia soltanto fittizia. E a distanza di qualche decennio da questo primo esempio di autoritarismo di tipo neoliberista, possiamo dire che il neoliberismo di libertà porta soltanto un'idea astratta di libertà in campo economico, ma alla quale non corrisponde chiaramente alcun tipo di libertà, sia dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista potremmo dire ambientale o ecologico. Infatti oggi il neoliberismo sotto, diciamo così, le linee guida del neoliberismo, l'economia mondiale ha prodotto un'umanità di scarti, come potremmo definirla, pensando a quelle miliardi di persone che oggi si trovano a vivere in condizioni ai limiti della sopravvivenza. Con queste riflessioni, e come anche messaggio di speranza finale, dando l'appuntamento ovviamente alla prossima puntata, ci lasciamo con una rivisitazione di una canzone sudamericana molto importante fatta dai 99 Posse, El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar, a avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá.
De pie cantar, que vamos a triunfar. Avanza ya, banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. Conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad y con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente minerá. Al bosque austral unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá. Su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar, que el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son ardientes batallones. Sus manos van levando la justicia y la razón. Mujer con fuego y con valor.